Potrebbe esserci poi un ulteriore derby in Champions League?
Passo alla volta. Ora sicuramente fra due giorni ci aspetta il derby di campionato e un'altra sfida, un altro confronto. Abbiamo l'esperienza della Supercoppa e loro saranno arrabbiati. Il morale non è altissimo, ma dobbiamo essere pronti e questa può essere magari una partita che ti può dare veramente, far fare il salto e riprendere il cammino.
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
PSV Eindhoven is drawn to go against Juventus.
Quindi PSV Juventus. Quindi di conseguenza il Milan andrà a sfidare il Feyenoord.
Meglio evitare lo scontro italiano, però ci ributtiamo in Champions con grande rispetto anche verso il Feyenoord. Volevamo evitarlo questo turno, eravamo in condizione di poterlo fare, di passare negli ottavi, ci siamo complicati la vita. Nelle situazioni difficili bisogna essere bravi a ognuno a fare un esame di coscienza e rimettersi in gioco, quindi abbiamo le qualità e la possibilità di riprenderci.
Per dire se è stato un buon sorteggio lo aspetteremo la partita di ritorno. È bello evitare un derby perché così speriamo di avere poi l'opportunità di vedere due squadre italiane al turno successivo. Abbiamo giocato contro di loro la prima partita, quindi sono passati mesi, sarà un'altra partita.
Atalanta will play
in the Sporting
Bruges.
Veramente bello poter dire siamo arrivati noni. Io sono contento, adesso affrontiamo questo ennesimo avversario, è una piazza molto calda, sappiamo che affrontiamo un club che ha meritato di essere in questo gruppo.
Franco Baresi, Pessotto e Marino commentano il sorteggio di Champions League. Primo pensiero, si evita il derby delle due problematiche, cioè Juventus e Milan. Secondo pensiero, il Milan prima oggi gli prende il centravanti, oggi o domani almeno così dicono, e l'11-12 li affronta soggetto il Feyenoord. Terzo pensiero, non sono così sicuro che vedremo un derby italiano di Champions a stretto giro di posta. Ciao Giovanni Capuano.
Ciao, però io devo c'è Pier, sì, ciao Pier. Pier.
Sì, ci sono,
io,
ciao.
Io certo. Voglio che con tutto il tuo ottimismo tu per i prossimi 20 giorni ti concentri solo su tre cose.
Tre cose.
Il Manchester City, il Midland e il Ghent.
Perché?
Perché se non ci danno una mano siamo messi malissimo per la storia del quinto posto.
Ah, ranking.
Ci siamo incasinati.
Ma stai tranquillo.
Io mi ero quasi lasciato convincere. Ci siamo mangiati 6 decimi di punto in 2 giorni.
Ci siamo mangiati 6 decimi di punto. Sì. Certo, se Milan perde a Zagabria, per carità. Voglio dire. Però dai, ma io sto serenissimo.
Sono quelli che oggi hanno evitato il derby italiano che dovrebbero stare un po' meno sereni, secondo me. Perché sono loro, temo, che lotteranno per il quinto.
Ma oggi secondo me è andata bene, anche se la suggestione di Paolo Condò pochi minuti dopo il fischio finale delle partite dell'altra sera mi aveva molto sedotto, nel senso che
almeno
con
una
la
passa.
Juve e il Milan visti l'altra sera a caldo, no? In quella situazione lì dici sai che c'è, portiamoci avanti con questi chiari di luna, si dice a Roma, però invece adesso sono passati 2 giorni, mentre intanto sì. Se Lorenza non torna, io praticamente faccio la puntata con Diego. Diego, vuoi dire qualcosa? Chi gioca stasera? La Virtus. è condannato.
Beh, Milano ieri sera ha dato
complicato
Milano bene,
Milano bellissimo
e si parlava della parte sinistra della classifica dell'Eurolega, mentre stasera si scende
sulla parte sul fondo della parte della
improvvisamente diventa appassionato di basket, fra l'altro dando la sensazione di uno che gufa, cosa che invece non è
assolutamente. Anzi, mi spiace che sia andato via Luca Baraldi, lo dico, persona che è stata anche amica ed è amica di questa trasmissione.
Baroncelli, se vuoi contribuire, se non vuoi diventare nemica di Radio 24, Baroncelli, prenditi questo bambino meraviglioso, Diego, dai, fai, nel senso che non è che posso fare la puntata, capito.
possiamo dire senza tema di smentite che la Juve entra nel playoff leggermente favorita con il PSV e il Milan leggermente sfavorito con il Feyenoord, al di là delle suggestioni di Paolo Condò
chiediamo
di due giorni che sono passati
a Nanu Calderisi, se possiamo dirlo. Ciao Nanu.
Ciao Carlo, ciao compagnia fantastica, mi sembra di capire. Ciao Giovanni, ciao.
Ciao Diego, ciao a tutti, ciao.
Insomma, dai, poteva andare peggio, dai, ormai si è detto e ridetto, insomma, tutti volevamo evitare il derby d'Italia, un derby italiano. Secondo me quella che è capitata peggio di tutti è la Roma.
Penso che per la Roma potrebbe esserci il Porto, e vabbè, gioca ritorno in casa, e la Roma negli ultimi 8 anni insieme al City è la squadra in Europa che ha vinto più partite in casa, possiamo fare affidamento su quello. Dovesse saltare il Porto potrebbe esserci 50% il derby di Roma negli ottavi, e poi pensa che nei quarti potrebbe trovare Mourinho col Fenerbahce.
Ma questa nuova formula tutto sommato
gioca a basket stasera.
Se solo pensiamo che una tra City e Real non arriva neanche agli ottavi,
ma lì è colpa loro, però Nanu, cioè hanno fatto per 3 mesi. Penso ad esempio, tu hai citato il cammino di Lazio e Roma, perché poi ovviamente vale a specchio anche per la Lazio, e Mourinho è sempre meglio non incontrarlo nelle coppe. Tu pensa in che corridoio si è infilata l'Inter, che invece le cose per 4 mesi le ha fatte bene nella prima fase, e potrebbe avere un derby italiano che ti succhia l'anima negli ottavi, e se va ai quarti ti raccomando, perché ne pesca una tra Real, City, Bayern, Atletico Madrid e Bayern Leverkusen. C'era un modo più comodo.
È terribile. Sì, molto molto, devo dire che chi sta sopra sta meglio, ma molto meglio.
Ma secondo te, Nanu, guarda, butto una provocazione, una volta creato questo tabellone, secondo te Inzaghi dovrebbe fare qualche riflessione sulle priorità della seconda parte della stagione? Non dico abbandonare, però insomma fare un ragionamento che magari fin qui è stato fatto diversamente.
Allora, per come io annuso la situazione, secondo me Inzaghi non ce l'ha neanche, non ci pensa neanche. Cioè, secondo me l'Inter si sente forte, e si sente forte, e di conseguenza giocherà al massimo tutte le competizioni e farà al massimo per andare avanti sia di qua che di là. Insomma, l'Inter è forte, l'Inter ha una rosa importante. È vero che poi manca uno o mancano due e si fa fatica, però è anche vero che se c'è una squadra forse che può competere a livello di rosa è proprio l'Inter, giocatori che può mettere in campo in varie situazioni. Certo, diventerà complicata, perché ogni squadra che incontri è una squadra
adesso ma l'Inter mi sembra che abbia giocato quasi la prima fase, l'ho detto, come fanno quelli forti, cosa che non è riuscita a City e Real, come fanno quelli forti, nemmeno al Bayern, nel senso di questo turno lo passiamo, poi guardiamo oltre. Però Pier, a questo punto ci auguriamo che ci sia un derby italiano, perché ha ragione Giovanni quando dice che alla fine in questo momento le due olandesi non è che sono roba facile, visto come sono messi Milano e Juventus.
No, secondo me alla fine è una buona notizia, nel senso che appunto tornavo alla suggestione di Condò
che oggi ha fatto retromarcia per la cronaca, ha detto ero depresso,
eravamo tutti depressi, cioè lì per lì ho detto mi ha colpito questa analisi, che secondo me ha pienamente diritto di cittadinanza, perché se guardiamo il recente passato di Juve e Milan, e nessuna delle due se la porta da casa. E quindi era un ragionamento che in preda alla depressione da Dinamo Milan e Juve e Juve Benfica ci poteva stare. No, ma quello che dice però Capuano, ragazzi, l'Inter ha fatto turnover in Champions. Ora, sì, il fatto che abbia fatto 7 clean sheet su 8, che abbia subito solo un gol, è oggettivo ed è una medaglia della squadra di Inzaghi. Ma l'Inter ha fatto turnover.
No, ma nessuno toglie medaglie.
Le formazioni.
Anzi. Nessuno toglie medaglie. No. Anzi.
No,
però,
no,
però
no,
io faccio due riflessioni ad alta voce, cioè noi abbiamo capito che lo scudetto si vince sopra i 90 perché il Napoli ha quella dimensione.
No, io sono d'accordo, su questo sono d'accordissimo con te.
L'eventuale derby degli ottavi, ad esempio, l'andata pesca cade dopo la trasferta a Torino, dopo la trasferta a Napoli e il ritorno prima della trasferta a Bergamo. Ora,
sai perché sono d'accordissimo con te? Perché oggi l'Inter ha, diciamo, il 50% di possibilità di vincere il campionato, così non ci inimichiamo nessuno, sì. Per me può avere anche il 55-60, ma insomma siamo lì, è chiaro che too close to call, cioè sono due rivali con l'Atalanta in maniera residuale che si giocheranno lo scudetto e oggi sono praticamente alla pari, il Napoli è più avanti ma l'Inter ha le partite da recuperare, quindi siamo lì e le possibilità di vincere la Champions con tutto rispetto,
sono un po' calate dall'altra sera,
non sono neanche il 30, non so, quindi il tuo ragionamento è assolutamente giusto. Detto questo, poi questi sono calcoli un po' astratti, no? Fatti a tavolino e invece poi il campo dice altro. Però ecco, soltanto questa puntualizzazione, perché secondo me la scelta della stagione, cioè Inzaghi, questa cosa del campionato che è diventato allenante, impegnativo, con delle rivali di livello, l'ha metabolizzata, tant'è vero che in campionato ha priorizzato sempre con la formazione migliore e in Champions ha dato spazio a Taremi, ha dato spazio a Frattesi, ha dato spazio a Carlos Augusto, Di Marco ha giocato pochissimo, cioè in Champions è stata completamente un'altra storia, lui il turnover l'ha fatto, poi e questo ci dà secondo me la misura della forza dell'Inter, sì, nonostante il turnover in Europa ha subito un gol solo, ha
andata a velocità di crociera in Europa.
Però insomma, cioè Thuram, la coppia in campionato è Thuram Lautaro, in Champions abbiamo visto Arnautovic,
ma questo è chiaro, ma l'abbiamo visto fin dal minuto zero. Ma Nanu, però la pessima notizia è che le olandesi improvvisamente le abbiamo fatte diventare pericolose, cioè le hanno fatto diventare pericolose Milan e Juventus, vista la condizione, visto il momento e viste anche le prospettive, perché non so quali possano essere i margini di crescita immediata, perché si gioca tra 10 giorni di queste due squadre.
Da un amico, una persona che seguo, insomma, è l'Ajax di Farioli, perciò un po' il calcio olandese lo sto guardando. Noi non siamo inferiori a queste due squadre, però non sono neanche squadre facili da battere, cioè gli ambienti sono quelli che sono, insomma, secondo me ci vuole un buon Milan e una buona Juventus e in questo momento ci fa paura un po' il fatto che c'è qualcosa che non va, ma io confido che in questi 10 giorni, quanti giorni mancano per arrivare a queste partite, insomma, ci sia una crescita anche mentale, perché queste sono partite secche dove devi ritorno, perciò non è che ti puoi affidare a chissà che cosa, te la devi giocare e credo che entrambi hanno le qualità hanno le possibilità di passare. Non sarà semplice, ma insomma dai, voglio dire.
No, ma dove vedi i margini di crescita di queste due squadre?
Ma magari in Gimenez, cioè nella rivoluzione che sta facendo il Milan.
Da un po' di positività.
No, adesso c'è anche questa roba di questo incrocio che non so, adesso le ultimissime, sono fermo stamattina. Negli ultimi minuti è avvenuto qualcosa, però c'è questa roba abbastanza incredibile, cioè di una squadra che chiede l'attaccante,
che prende il centravanti un'altra e la
sì, questa è pazzesca, è vero.
Cioè non vorrei che fosse una complicazione, perché in circostanze normali
nel calcio di un tempo sarebbe saltato in 2 secondi tutto, adesso nel calcio moderno
nel calcio di
vediamo
oggi magari,
però devo dire che in ogni caso poi chiediamo a Nicolò che ne sa meglio di noi, in ogni caso il Milan si è assunto un enorme rischio, perché comunque vada a finire con Gimenez, Morata a questo punto è difficile da riciclare nel progetto per caso dovesse saltare fuori un drammone nella trattativa con Gimenez, rischi di trovarti
con Morata che hai già mandato via o che vuoi mandare via, ma può bastare un centravanti per risolvere i problemi del Milan?
L'altro nome sarebbe quello Luca.
Nanu, da centravanti e da allenatore mi sembrano problemi un po' più profondi.
No, con tutto l'impegno che ci metto ad essere positivo, assolutamente no. No. Sì, un giocatore può darti qualcosa, ma se non hai una bella struttura, non hai un'energia positiva nel gruppo, insomma, sono due squadre che non le cambia un attaccante. Un attaccante come Lucca, per esempio, mi piace tantissimo perché è un giocatore che dà punti di riferimento, è un giocatore strutturato, un giocatore che fa giocare bene le squadre, insomma, però non è che un Gimenez e un Lucca possono cambiare la storia di una squadra di squadre che possono in questo momento essere in difficoltà. Assolutamente difficilissimo.
Ti posso fare una domanda, Nanu? Tu sei stato un grande calciatore, sì, e sei un allenatore, sì, quindi conosci, sì, entrambi i lati del ragionamento. Vale per il Milan, sì, e vale per la Juventus, magari con qualche dettaglio diverso, ma vale per tutte e due. Quando un allenatore, sì, arriva a dire pubblicamente e sicuramente nelle private stanze: io non ho mai visto una squadra che fa così fatica a comprendere il posto dov'è, il momento dov'è, ad approcciare una partita, addirittura con Seisao ho detto qui mancano le basi del calcio sono che bisogna cercare di recuperare la palla con aggressività. Qual è il messaggio che lancia l'allenatore, che secondo me è un messaggio disperato, e come viene preso da uno spogliatoio che comunque è fatto di calciatori che hanno anche una loro storia?
Sai che ogni volta che guardiamo il Milan, io e mio figlio Andrea ci facciamo questa domanda, perché l'atteggiamento e il modo di esprimersi di un allenatore come Conceição, che può avere tutte le caratteristiche giuste, grintoso, determinato, senza paura e via dicendo, e ci siamo sempre chiesti: ma nello spogliatoio cosa dice? Cioè, perché io credo che, allora, intanto vedo che intorno a lui c'è stima, nel senso che mi sembra di capire che c'è stima, però queste uscite non è che siano proprio bellissime, perché certo, io da dentro lo spogliatoio, cioè, queste cose vanno dette, ma vanno dette dentro lo spogliatoio, almeno così sono stato abituato io. Ho visto schiaffi volare, ho visto di tutto in uno spogliatoio, ma poi fuori non è mai uscito niente. Parlare fuori e, tra virgolette, con molta attenzione, denigrare un pochettino quelle che sono le difficoltà di una squadra.
Beh, ma curioso che l'abbia fatto anche, che l'abbia fatto Fonseca, no, prima di lui, certo, no? È stessa,
sì,
cosa.
Ma poi anche l'atteggiamento con Calabria, insomma, ci sono delle cose che non mi quadrano. Io non so poi come riesca dentro lo spogliatoio a farsi apprezzare, a far innamorare i propri giocatori, a tirargli fuori l'anima, il cuore, la testa, tutto quello che serve per essere vincenti. Però, come giustamente ha detto Giovanni, a me qualcosa non quadra qua.
Cioè tu da giocatore ti saresti incazzato, questo è il senso?
No, beh, sicuro. Io ho per certo, ti dico per certo che nei miei spogliatoi, e forse non ero io quello che faceva determinate cose, come usciva qualcosa di sbagliato si stava un'ora e mezza a discutere su le cose le devi dire qua dentro, non le devi dire fuori, le cose le devi dire in faccia a noi, e fuori devono stare tutti, non devono avere la possibilità di criticare o di giudicare o di non esisteva una cosa del genere. Invece mi sembra che qui al Milan troppe cose vengono dette, ma neanche forse per alibi o per trovare, forse è il suo carattere, il suo modo di essere, che sicuramente, non so, porterà dei vantaggi, ma deve avere un gruppo completamente dalla sua parte al 100%, perché sennò diventa un problema.
Sono elettroshock e usi una volta ogni tanto. Il problema è che al Milan sono 5 mesi che i due allenatori ogni settimana usano, perché anche Mourinho una volta disse voi avete preso lo scudetto in segreteria una volta. Dopo Bergamo e valse poi sempre.
Guarda, il tema c'è, perché il tema disciplinare nel Milan è il tema, cioè si dice di comportamenti, di situazioni, di casi, ed è quindi vuol dire che c'è qualcosa che non va, no? È cambiato l'allenatore, è cambiato l'approccio. Non mi ricordo chi ieri diceva, con Seisao mi piace tantissimo, non so se un ascoltatore sera. E io in quel momento mi rendevo conto, io penso che con Seisao interpreti una parte del sentimento che c'è in questo momento da parte dell'ambiente nei confronti di Mila, no? Quando fa queste uscite così, da in qualche modo accarezza il il sentimento tifoso, che si sente tradito, che vuole disciplina. Il problema è che la disciplina, sono, purtroppo, sono, se no sarebbe troppo facile. Non
lo
è che
dice
l'autieni
il tifoso, questa, quella roba lì le dice il tifoso, no?
No, ma ed è giusto, è un valore, è un valore, massimo rispetto per quello che pensa il tifoso, e anche massimo rispetto per il tentativo di Conceição, probabilmente, di dare una scossa, appunto, di fare un elettroshock nei confronti della squadra. Però il problema rimane, nel senso che tu puoi usare il bastone, puoi usare la carota, puoi parlare in privato, puoi parlare qualche volta in pubblico, anche se sicuramente ha ragione Nanu, cioè questa roba qui devi considerare le conseguenze, no? Nel senso che poi, e quindi, oppure puoi fare un approccio completamente diverso, cioè puoi difendere la squadra pubblicamente, poi vai, non lo puoi dire,
certo.
E dici, io vi ho difeso, adesso
sì,
però
sì. Qui regoliamo
l'importante
i conti.
È trovare una quadra. L'importante è trovare una quadra, onestamente. Quello che si è visto nelle ultime partite non va in questa direzione.
No.
Nel senso che non c'è un miglioramento, diciamo, costante nel rendimento della squadra. E da questo punto di vista la Supercoppa aveva un po' illuso. E continuano a esserci situazioni molto nervose. Stiamo conoscendo un po' il carattere di Conceição, che ripeto, non è né giusto né sbagliato, nel senso che ognuno ha il suo. Può essere anche molto giusto nell'approcciare certe situazioni, però ecco, adesso il tempo ci dirà se questa roba funziona o no. Cioè, non esiste una leadership sola, altrimenti sarebbero tutti uguali.
No, l'allenatore. La sensazione è che al Milan non esistano leadership, è questo che mi...
No, o forse ce ne sono troppe, o forse ce ne sono troppe, non tutte vanno nella stessa direzione,
sì.
Però ecco, non esiste in questo momento, questo lo possiamo dire, una linearità e una costruttività di comportamento da parte di tutti. Cioè il tema disciplina c'è dalla giornata 1 di questo campionato, da Milan-Torino e poi la Parma-Milan. Ci sono delle situazioni di ego che si scontrano, ci sono dei giocatori che sono,
no,
che
ma abbiamo avuto più volte la sensazione che almeno parte dello spogliatoio non seguisse l'allenatore di turno, ed è una sensazione che abbiamo un po' adesso anche con Conceição. Invece fammi chiedere a Nanu se secondo lui, da osservatore esterno, la Juve sta seguendo Thiago Motta, ma non dico magari per volontà o per questioni disciplinari, ma anche solo per comprensione di quello che serve.
No, secondo me fino agli ultimi 20 metri sì. Il problema è che arrivano poco in aria, sono poco cattivi, negli ultimi 20 metri fanno veramente una fatica incredibile a trovare, se non lo trova Ildiz con uno spunto, adesso con Conceição sta giocando meno, insomma ci vuole qualcosa di più lì davanti, perché comunque la filosofia di gioco è giusta, ma manca qualcosa, e manca secondo me quella sicurezza, quella spavalderia, quella certezza che ti danno i risultati, perché gira e rigira, pareggi una volta di qua e pareggi una volta di là, insomma non hai mai una Juve certa di dominare una partita, sì, e portarsela a casa.
Non sai cosa esce dallo spogliatoio tutte le volte che inizia la partita.
Sì. Esatto.
Ragazzi, sai come inizi, non sai mai come finisci.
Esatto.
Juventus nelle prime 32 partite di questa stagione, quindi campionato, Champions League, Supercoppa Italiana e Coppa Italia, ha vinto il 37,5% delle partite. Cioè, io credo che esista un tema non più differibile che porta a rispondere a questa domanda. Cioè, la Juve in campo sta comprendendo e seguendo Thiago Motta, o è arrivato il momento di dare una scossa, che non significa necessariamente esonerarlo, ma dirlo ad alta voce che può succedere, perché poi alle volte questa cosa può innescare anche un meccanismo virtuoso.
Beh, ma Giovanni, comunque posso dire una cosa, lo stanno difendendo tanto,
è troppo secondo me, e secondo me pure troppo, perché io penso che sia legittimo difenderlo una volta che l'hai messo in discussione. L'allenatore di un grande club che arriva a fine gennaio con il 37% delle partite vinte, secondo me è un dead man walking. Poi può scattare che la società si compatta, il dirigente vicino si compatta,
certo.
E cambia un certo tipo, ma non è possibile che
la discussione
aprioristicamente non si discuta di questa
di
cosa.
La forza di Thiago è che è stata una scelta forte da parte di Giuntoli, rivoluzionaria, quindi far fuori Thiago, cosa che io non farei in questo momento.
No, ma non ho detto che io lo farei, io non ho detto che lo farei. Io ho fatto un ragionamento diverso, Pierre.
A questo punto della situazione continuerei.
Però ho detto una cosa diversa, non ho detto lo manderei via.
Che deve essere discusso.
Però voglio dirti, in questo momento è difeso, perché difendere Thiago significa difendere Giuntoli, significa difendere questo nuovo corso, cioè significa difendere questa nuova Juve. Io poi non ne so, ma penso che comunque c'è anche un tema di rapporti, di società che è cambiata in questi anni. Probabilmente Allegri era ancora in qualche modo nella gestione precedente, ma sono cicli che succedono,
sì,
in qualsiasi
però,
azienda.
Ti faccio un esempio, guarda, no, poi, sono poi so che dobbiamo andare. Allora, cioè... Inzaghi arriva all'Inter e perde lo scudetto contro il Milan, cosa che ancora ogni tanto gli viene rinfacciata da tutto l'ambiente, intendo i tifosi. L'anno dopo è l'anno delle 12 sconfitte. Per 5 mesi Inzaghi è stato un esonerando, sì. È dovuto arrivare alla finale di Istanbul, per dire, per tenersi la panchina. Però in quei mesi, l'autunno, l'inverno e la primavera, questa situazione che veniva anche da dentro la società è stata anche lo stimolo perché tutti si compattassero. Io, certo, credo che l'allenatore della Juve, che vince in 32 partite una su tre, non è possibile che in maniera acritica non si possa ragionare del suo trasferimento ad altri incarichi. Adesso uso una cosa, perché altrimenti dovresti discutere tutto il progetto. I grandi club non fanno così, ed alle volte ti aiutano anche a crescere, eh?
No, secondo me, per come io ricordo in tempi lontani alla Juventus, queste cose qui erano già, cioè, una situazione del genere non sarebbe stata accettata, perciò ci deve essere un qualcosa che, come dice Pierre, aiuta la società a dare forza a questo allenatore, ma il tempo qua stringe e i risultati non arrivano, e ti dirò, più andiamo avanti e più anche la qualità del gioco comincia a perdere fiducia,
sì, certo.
Non c'è più una Juventus così emozionante, tra virgolette, nel momento che entri in campo, perché credi che possa fare chissà che cosa, perché alla lunga andare vedi che i problemi vengono fuori. Questo detto da uno che, insomma, ha giocato, dipende molto dai risultati, dalla poca fiducia, dalla certezza che prima o poi il gol lo prendi,
questa è un'altra cosa. Grazie Nanu, grazie a te,
è un piacere, abbraccio a tutti.
Abbraccio Nanu, abbraccio anche per Luigi Pardo, lo sentiamo domani in campo con Pardo. Ci fermiamo per la borsa, torniamo con Nicolò Ceccarini, le ultime di mercato e poi una finestra sul rugby.
Tutti convocati, anche su WhatsApp. Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
Maldini ormai quasi fatta. Zaniolo verso la Fiorentina, mi sembrano queste, no, le situazioni in ballo.
No, Marino, ti può dire
difesa altissima.
C'ho la difesa altissima. Il mister è bravo a sorprenderci con idee, con soluzioni sempre nuove, quindi
palla in tribuna, via. Oppure palla.
Ultimamente mi sembrava desideroso di essere lui sorpreso dalla società in sede di mercato.
Sì. Vediamo gli ultimi giorni, dai.
Questo Marino, Atalanta a Sky, che alza le barricate e fa nel Reo Rocco. Non vedevamo l'ora di parlare. Io, Giovanni Capuano, con Nicolò Ceccarini. Ciao Nick.
Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Ciao.
La domanda è: nel momento in cui a Nyon hanno tirato fuori l'abbinamento tra Milan e Feyenoord, Gimenez è stato un centimetro più lontano o un centimetro più vicino dal Milan?
Ma io penso che forse poteva essere nell'ottica generale un centimetro più lontano, però il Milan ha intenzionato a chiudere l'operazione a prescindere, magari alzando anche l'offerta, per cui io credo che in giornata sapremo se andrà a dama questa operazione oppure no, e comunque loro tengono presente anche Lorenzo Lucca come possibilità, quindi occhio anche alla pista Lorenzo Lucca, perché è un giocatore che l'Udinese valuta 30 milioni ma che in questo momento rappresenta un'altra soluzione per il Milan.
Sì, io immagino i tifosi del Milan, però, cioè, se tu mandi via Morata e prendi Gimenez, hai un certo tipo di impatto. Se tu mandi via Morata e prendi Lorenzo Lucca, che a me piace molto, però fino a prova contraria il centravanti dell'Udinese non è semplice neanche dal punto di vista ambientale, no Nicolò?
Sì, potrebbe anche stare così, però secondo me forse si sotto. Allora, è chiaro che il fascino dell'attaccante straniero, no, ha sempre qualcosa in più quando lo vai a prendere, anche se naturalmente stiamo parlando di un ragazzo, di un giocatore molto forte che sta dimostrando tutto il suo valore nel Feyenoord, l'abbiamo visto anche in Champions League. Però Lorenzo Lucca è un calciatore con dei margini, secondo me, ancora enormi di miglioramento, e quindi questa sarebbe un'operazione anche di investimento per il futuro. E, insomma, io non credo che che probabilmente sarebbe un qualcosa da considerare in meno. Poi sai, è chiaro che ti ripeto, quando vai a prendere un giocatore all'estero che hai visto in Champions ti fa un effetto, e quindi sì, naturalmente sì, anche mediaticamente è diverso.
Ha anche un altro standing.
Certamente, ma se tu guardi poi però la prospettiva, Luca sta facendo dei bellissimi gol, è cresciuto tanto anche dal punto di vista qualitativo nell'esecuzione delle sue azioni, quindi no, ma certo. Sarebbe un investimento per il futuro.
No, ma però non ha un minuto di Champions nelle gambe, quell'altro ha qualche, qualche chilometro e qualche gol, e il livello è vagamente diverso, come ragionamento facciamo spesso anche nella pallacanestro, un conto è l'Italia, un conto è l'Europa.
Nicolò, puoi escludere qui per gli amici di tutti convocati alle 14.39 del 31 gennaio 2025 che il Milan venda Leao al Nas per 100 milioni di euro? Lo scrive l'Equipe, che c'è questa offerta che verrà respinta.
Sì, io so che
però
il Milan ha detto no. Io oggi ti dico in diretta che il Milan ha detto no a qualsiasi tipo di offerta in questo momento che sia arrivata per Leao, quindi può arrivare dall'Arabia come può arrivare da altre parti.
Dal Como?
In questo momento
vorrà prendere Teo Hernandez.
Sì, esatto, però in questo momento c'è un no. Ecco, del Milan a tutto per Leao.
João Félix?
Ma João Félix potrebbe essere, sai, il Milan potrebbe far uscire anche altri attaccanti, no? Perché se esce Morata, magari può uscire anche Jovic, anche se poi mi sembra che Jovic, il fatto che arriverà poi l'ok per il trasferimento di Camarda al Monza, è chiaro che in questo caso Jovic dovrà trovare un altro tipo di soluzione, però non la escluderei, ecco, vediamo un attimo quello che può accadere, però poi assolutamente vediamo quali sono gli sviluppi, perché avete visto cosa è successo nelle ultime 24 ore sul mercato, e quindi non possiamo oggi niente purtroppo.
No, ma nemmeno
purtroppo
il fatto,
per noi che ne parliamo, ecco.
Nemmeno il fatto, come diceva perfidamente prima Capuano, che non arriva João Félix, non arriva Jimenez, non arriva Luca, tu vai dal signor Morati e dici scusa, abbiamo scherzato, torna indietro, e quella lì sarebbe.
No, quello ormai penso sia quella è una decisione presa, e se il Galatasaray confermerà queste indicazioni che abbiamo adesso, cioè perché all'inizio loro volevano fare l'operazione in prestito oneroso con diritto di riscatto, siccome poi si sono convinti che Milan non l'avrebbe mai dato a quelle condizioni, anche Morata probabilmente forse non sarebbe andato con questa formula, allora ecco che stanno venendo incontro al Milan e credo stia per arrivare l'ok per il prestito con obbligo di riscatto sui 10 milioni, e l'operazione, se è così, si farà.
Nicolò, io ho un paio di curiosità molto importanti. La prima, siamo al 31 gennaio, mi pare sia sparito dall'orizzonte il tema dell'uomo dopo Kvaratskhelia a Napoli.
Sì, allora lo sai perché è sparito? È sparito solo, diciamo, apparentemente, perché io, guarda, ti do questa lettura. Allora, io credo che il Napoli ce l'abbia sempre in testa Garnacho, però a quelle cifre lì non penso che possano fare l'operazione, e allora, visto che lì si è creata una situazione di stallo, sono andati a fare un tentativo sulla Fiorentina per Comuzzo e sono arrivati a 35 milioni di euro, perché secondo me il piano è poi diventato questo: non arriviamo a Garnacho, prendiamo magari un giovane difensore che presto sarà stabilmente nel giro della nazionale come Pietro Comuzzo, facciamo l'investimento su di lui e andiamo a prendere un altro giocatore offensivo da una quindicina di milioni per arrivare a quei 50 che comunque il Napoli ha stanziato per il mercato di gennaio. Questa, diciamo, è stata la deviazione in corso dell'operazione, però questa deviazione non è detto che comunque, diciamo, porti al binario giusto, perché la Fiorentina in questo momento sta traccheggiando, cioè non ha dato l'ok ai 35,
ma che neanche sia 40. Particolarmente apprezzata da Conte,
Io questo, sai, non lo so fino in fondo, però io sinceramente, sai, se Comuzzo è uno dei migliori in circolazione, vuoi fare un discorso futuribile, ci sta l'investimento. Certo, 35 per un difensore sono tanti.
Poi devi spiegarlo a quell'altro che ti dice prendiamo ragazzi giovani, non scherziamo, voglio giocatori finiti.
Lo so,
l'altra curiosità
sono i pro e contro, no?
L'altra curiosità è questa.
Come Conte.
Fra due giorni l'infortunio di Bremer compie 4 mesi, cioè adesso fra un po' cammina, tanto per capirci. Ora, quando arriva un difensore centrale alla Juventus e perché non è stato preso in priorità? Perché poi io leggo, la Juve non ha fatto perché non aveva budget, ed è vero a metà, perché la Juve a gennaio ha speso 20 milioni di euro e ha speso tanto, non è vero che non ha budget, perché fra il cartellino di Alberto Costa e tutti i prestiti onerosi ha fatto 20 milioni di euro di spese e di fatto evidentemente non considerava una priorità impellente il 2 gennaio prendere il difensore centrale.
Ma io credo che non sia proprio così. Io credo che la priorità ce l'avessero ben chiara, è che non hanno trovato probabilmente la soluzione giusta. perché se ci pensi bene, tutto quello che è stato il cammino che loro hanno cercato di percorrere è stato pieno d'ostacoli. Tomori per un verso, Araújo per un altro, perché secondo me su Araújo, ti faccio questo esempio, loro l'investimento l'avrebbero fatto. Ancsco l'investimento l'avrebbero fatto e lo faranno per giugno, se naturalmente tutto verrà confermato, perché sono giocatori su cui loro sono straconvinti. Evidentemente sul resto non erano così convinti di fare un investimento, e quindi magari, lo so, però ragazzi, poi si chiama Juventus, e quindi serve sempre un difensore forte comunque.
Quattro mesi, però un nome pronto dovresti averlo. Grazie Nick, ciao, un abbraccio, buon lavoro.
Noi abbiamo un nome pronto, cioè? Martin Castrogiovanni.
Lo vediamo, è lì, arriva dopo il traffico.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
Questa bellissima squadra scozzese che ha fatto un mese di novembre incredibile, hanno stato quelli che hanno fatto più di meta per partita, quelli che hanno fatto il più numero uno in quantità di break, line breaks durante questo novembre. Una difesa molto organizzata, quindi noi abbiamo preparato una partita per iniziare e una panchina per cambiare un po' il modo di giocare o la strategia. Credo che le scelte sono state prima di tutto per quelli che sentiamo veramente in forma in questo momento per questa partita e dopo nella complementarità di tutto quello che vogliamo fare in campo.
Questo Quesada, CT della Nazionale Azzurra, che domani inizia a Sei Nazioni, mentre noi iniziamo adesso, ora e qui, una serie di appuntamenti che diventeranno fissi per tutta la durata delle Sei Nazioni, il venerdì più o meno a quest'ora e comunque dentro tutti i convocati, la domenica in tutti i convocati weekend col professor Capuano qui vicino a me. A accompagnarci sarà Giacomo Bagnasco, che saluto. Ciao Jack.
Ciao, ciao a tutti, buongiorno.
Ciao, e oggi eccezionalmente, dato che è un giorno speciale, vedo, oltre che sentire, Martin Castrogiovanni, che sarà talent di Sky per questo Sei Nazioni. Ciao Martin.
Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
Senti, ripartiamo dalla Scozia, ma soprattutto partiamo, secondo me, Martin, dal Sei Nazioni più importante di sempre, degli ultimi 25 anni per l'Italia. Perché dopo gli anni della Grande Depressione usciamo da un torneo in cui abbiamo vinto due partite e pareggiato una con la Francia. E quindi adesso si tratta di confermare. Beh, che è difficile.
Sicuramente è molto difficile, però credo che Gonza, come avete sentito prima, che già in un anno parla molto meglio di me l'italiano, credo che sta facendo un grandissimo lavoro. I ragazzi sanno che quest'anno per loro sarà molto più difficile perché non sono più una novità, ma io vedo in questa squadra veramente un gruppo di ragazzi. Credo che non è mai successo che noi abbiamo una panchina che può entrare e fare la differenza, perché oggi il rugby si vince con la panchina, e credo che dopo tanti anni cominciamo a avere tanta competizione in tanti ruoli, non solo in alcuni. Credo che veramente questo è un momento buono per il rugby italiano. Tanti si aspettano tantissimo, però credo che i ragazzi partita dopo partita devono lavorare, perché sarà molto difficile per loro. Vogliono conferme, soprattutto le altre squadre si preparano, no? Se tu vedi anche le dichiarazioni che ha fatto l'allenatore o gli scozzesi, loro rosicano ancora per l'anno scorso, perché dopo la nostra sconfitta loro stavano andando per essere i vincitori del Sei Nazioni. Sì. Dopo questa sconfitta che non hanno digerita molto, hanno perso contro l'Irlanda e lì hanno perso il torneo. Allora la Scozia domani ci verrà a attaccare, sarà una grande battaglia, perché credo che se noi riusciamo a stare 60 minuti nella gara, gli ultimi 20 potrebbero essere per chiunque. Sai, il rugby è una battaglia psicologica, piace o non piace?
No, piace come. D'altra parte, Giacomo, anche l'intervista di Capuozzo oggi su Corriere della Sera diceva: sapete che avete tanta pressione addosso? Sì, ma ci piace. Adesso non ci guardano più come quelli che sono punti facili e via andare. Questo è da confermare, però.
Certo, e d'altronde non possiamo pretendere di rimanere outsider o squadre per sempre candidate al cucchiaio di legno. Se si è fatto un passo avanti bisogna confermarlo, ed è vero, come diceva Rino Tommasi per quanto riguardava il tennis, che la partita più importante tutto sommato è quella che si gioca dopo aver fatto la grande impresa. Quindi questo probabilmente è il torneo più importante, ci sono le premesse, non è detto che si riesca come l'anno scorso a finire addirittura con un bilancio in pareggio, due vittorie, un pareggio, due sconfitte, però sicuramente l'Italia si è guadagnata stima, arriverà come ha detto Castro, come ha detto Gonza, come l'ha chiamato Martin, e si tratta appunto del CT Gonzalo Quesada, arriverà a giocarsi una partita dove negli ultimi 20 minuti potrebbe cambiare tutto. Di Quesada si apprezza molto anche la capacità di spiegare le cose, di non nascondersi, e anche ieri in conferenza stampa l'ha fatto, ha detto quali sono le nostre armi, ha detto naturalmente anche qual è la grande forza di questa Scozia, che ad esempio, pur mancando del suo capitano Tuipulotu, ha una linea di tre quarti che può essere veramente letale.
All or nothing, viene da dire, Giovanni, perché olimpico esaurito per tutti gli impegni dell'Italia, c'è questo tipo di pressione, si tratta di confermarsi. Castro ci diceva, abbiamo anche adesso una panchina lunga, quindi una profondità di squadra. Ma io credo che il bello, ma anche il difficile, venga adesso.
Sì, il bello e il difficile è evitare di spegnere questo entusiasmo, cioè cercare di evitare di fare il passo indietro, che non è necessariamente, ragione Giacomo, puoi magari fare un bilancio numericamente un po' meno importante di quello dell'anno scorso, quest'anno però consolidare e a quel punto avere una base su cui tu sai puoi contare. A me ha molto colpito nell'intervista oggi alla Gazzetta dello Sport Diego Dominguez, e non so cosa ne pensa Martin, che ha detto: noi arriveremo comunque a conquistarlo, Sei Nazioni, è un processo che ci porterà lì, che è tanta roba dopo i 25 anni che abbiamo passato, no Martin?
Beh, sicuro, nel senso, io la penso molto come Diego Dominguez. Sai, io ho vissuto tanti anni nelle squadre, no? E le squadre sono un processo che porta del tempo. Alcune squadre che hanno super grandi giocatori, quel processo è meno lungo. Ma se tu vai a vedere l'andazzo di questa squadra qui, hanno passato degli anni molto difficili, no? Un capitano che si è ritrovato a prendere le redini di uno dei più grandi giocatori dell'Italia, come poteva essere Sergio, e comunque lui è rimasto lì, ha sempre creduto nella sua squadra, i ragazzi lo hanno cominciato a accompagnare. Io credo che questi risultati arriveranno, sono convinto. Anche se avete visto a novembre, abbiamo sofferto per certi momenti le partite che dovevamo vincere, ma questo è un processo che tutte le squadre passano, e per diventare consapevoli a volte bisogna anche sbagliare e a fare delle cose che non si vogliono per poter crescere. Credo che questa squadra è la più piccola di tutto il Sei Nazioni, se non è la più piccola, è una delle più piccole, quelle che forse già hanno meno caps. E questo, cioè, non è un bilancio di una società, è rugby, e se tu vai a prendere le cose sicuramente sulla carta noi siamo più deboli di tutto il resto, però il rugby, come tutto lo sport, ci insegna che c'è, no? C'è anche la mentalità, c'è la passione, la voglia di vincere. Questo sicuramente, quando sei sfavorito, può fare tanto la differenza, come l'ha fatta l'anno scorso, perché hanno giocato come non avevamo mai giocato da tutte le parti. Oggi l'Italia gioca rugby da tutte le parti, prima avevamo un gioco un pochettino più facile da detettare, no? Era molto, sì, molto, certo, da giocare lì avanti, ci mancava velocità. Oggi io vedo molto quello che ha detto Diego, se non è adesso sarà tra un paio di anni, però dobbiamo dare continuità a questo.
Quindi dopo Dominguez, lo dice anche Castro Giovanni, l'Italia arriverà a vincere Sei Nazioni, è giusto?
Ma sono convinto, non ti posso dire tra uno o due anni, ma io credo che per la prima volta noi dovremmo dare, diciamo, continuità ai cicli, no? Noi ogni due o tre anni cambiamo allenatore, sarebbe giusto per una volta dare continuità programma per 8 anni, perché questi ragazzi, non sarà questo mondiale che arriveranno tutti con una grande esperienza, sarà quello dopo. Io ci credo molto a quello che dice Diego, perché lo credo anche.
Grazie Martin, grazie davvero, ti sentiamo su Sky,
grazie,
ti vediamo,
voi,
grazie davvero di essere stato con noi. Dunque questo è il tema, cioè l'importante è che si possa sognare, e questo è stato anche il grande limite del rugby italiano, Giacomo, per molti anni.
Ma sì, indubbiamente è una squadra adesso che è cresciuta offensivamente, ma dopo che questa crescita si era vista con Crawley, adesso c'è anche una solidità maggiore, anche più strategia. Di qui a dire in quanti anni si vincerà le Sei Nazioni, non lo so, poi ci mancherebbe, io i genuani aspettano da 100 anni che Genoa rivinca lo scudetto, quindi sono solo convinto che non ci vorrà tutto questo tempo, ecco. E nello stesso tempo credo che questa squadra potrà dare altre soddisfazioni. Certo, se dovessi indicare una pietra miliare in questo percorso, bisognerebbe prima o poi riuscire a battere l'Inghilterra, ad esempio, cosa che non abbiamo mai fatto, che è l'unica squadra del Sei Nazioni che non abbiamo mai superato, e che sicuramente non parte favorita quest'anno. Secondo me la favorita è la Francia, però ieri giustamente Quezada diceva anche, a proposito di pronostici, dicono tutti che siamo cresciuti, e poi a livello internazionale i critici, gli osservatori, gli esperti dicono che ci giocheremo l'ultimo posto con il Galles. Ma allora siamo cresciuti o no?
Meglio così, è benzina per le motivazioni. Comunque, Italia-Galles a Roma, seconda giornata.
Allora, noi ci fermiamo qui. Giovanni Capuano lo ritroviamo e lo ritrovate domenica, tutti convocati weekend alle 17:19. Claudia Schiattone in redazione, grazie a Giacomo Bagnasco. Questo appuntamento con il rugby, ripeto, la domenica e il venerdì all'interno della nostra fascia, dei nostri programmi. Claudio Schiattone in redazione, Gianmarco Ferronato regia. Ciao a tutti.